questa sera ci siamo trovati per ascoltare questa lettura, queste parole di Paolo, di questo dovremmo parlare. Ma io dovrò fermarmi su qualche premessa, perché purtroppo per noi parole così suonano ormai molto difficili. Cioè bisogna che ci mettiamo vicini, stiamo vicini ai nostri amici uomini e cominciamo a aprire nei loro pregiudizi, nelle loro chiusure, la possibilità di ascoltare queste splendide parole che Dio ci rivolge in Gesù. E queste riflessioni che vi propongo, che sono così abbastanza stringate, molto legate, quindi vi chiedo anche l'impegno, cercherò di metterle anche per scritto su Comunità Redona, così chi volesse tornarci su avrà la possibilità. E le vorrei dedicare a un prete che è morto stanotte, stamattina presto, che ha abitato qui tra noi per 40 anni, in isolamento da noi, e che noi abbiamo rispettato, evidentemente. Però credo in questo momento, domani lo accompagnerò al cimitero a nome di tutti noi, e quindi credo che le cose che diremo stasera, così gliele mettiamo in viaggio. Aveva 88 anni, ha vissuto per parecchi anni su in via Delizia e poi adesso da 15-17 si era spostato qui in via Quinto Alpini. Allora, io vorrei tornare con questa meditazione sul tema dei legami, il mistero dei nostri legami, o come dicono i cristiani, con una parola che ormai appunto non funziona più, la comunione dei santi. Ma queste grandi cose che la nostra fede cristiana ci dà da sperare, che sono quelle alla fine del credo, no? La comunione dei santi, il perdono dei peccati, pensate a sta roba qui, pensare che tutte le porcherie di questo mondo saranno perdonate, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Tutte queste grandi cose si vanno facendo piccole nelle nostre coscienze, sono in un cantuccio, se non fuori. Che cosa mettiamo noi oggi sotto questa espressione così sorprendente, la comunione dei santi? Spieghiamolo ai nostri nipoti, i nostri figli, dai, facciamo una prova. I misteri cristiani, soprattutto questi delle ultime cose, hanno perso, anche in noi, anche presso molti cristiani, hanno perso la loro credibilità, li diciamo. Ma non ci convincono, hai capito? Non sono credibili e sicuramente non hanno più la forza di regolazione sociale e culturale, cioè non sono più queste cose che guidano la visione della società. Questi misteri sono costretti dall'orizzonte della secolarizzazione in cui viviamo a misurarsi sulla loro portata di umanità. non salvano questi misteri cattoliconi che più i loro amici non capiscono e più loro invece in maniera fondamentale, esibita, dicono che è vero, non serve a niente, dimostri solo la tua paura. Questi misteri devono misurarsi sulla loro capacità di interessare le cose per le quali gli uomini vivono. Le cose cristiane che noi diciamo devono essere verificate sul loro peso umano. Quanto pesano? E allora proviamo a chiederci: che cosa questo mistero della comunione dei santi dice alla nostra umanizzazione, al nostro sforzo con i nostri parenti che abbiamo a casa, con gli amici più cari, con le persone che stimiamo di più, la fatica che stiamo facendo di tenere in piedi la nostra umanità? Che cosa dice la comunione dei santi su questo? In che senso può essere buona notizia per ciò che all'uomo sta a cuore? Forse la comunione dei santi ha qualcosa da dire al tratto più radicale dell'esperienza umana in questa epoca di individualismo, il tratto della solitudine. Questa fede nella comunione dei santi non vuole forse indicare il mistero dei nostri legami, mistero che sembra avere anche nella nostra società, anche nelle prove più difficili della vita, la forza segreta di mantenerci umani, ciò che ci tiene umani. Ciò che ci ha fatto umani sono i nostri legami. La solitudine è l'esperienza fondamentale degli uomini di questo nostro tempo, nel quale il viaggio della vita lo devi far da solo. Il senso della nostra vita lo dobbiamo affrontare da soli. Una volta la visione religiosa del mondo ci proteggeva collettivamente dalla radicalità di questa esperienza. Oggi siamo esposti, ognuno di noi è esposto. Oggi nulla viene in soccorso degli individui. Ciascuno deve cercare la risposta per conto suo. Questo è il senso del relativismo. E questo probabilmente il nocciolo più profondo della nostra solitudine. L'accelerazione della vita quotidiana. La possibile scelta di tutto e di tutto insieme, capito? Di scavalcare il tempo, le distanze, di andare nel virtuale come fosse reale, no? La specializzazione e separazione degli ambiti vitali, la professione, la famiglia distinte, per esempio, la fragilità crescente dei legami affettivi e familiari, che li possiamo sciogliere in 2 ore, domani mattina, il rimescolamento di culture e mondi diversi, la fine dei sistemi collettivi di interpretazione del mondo. Tutto questo rende l'esistenza degli individui, cioè di ciascuno di noi, un'esistenza frammentata e dispersa, di cui non riusciamo più a fare un racconto. Il racconto è tutto spezzettato, frammentato, interrotto. buttabile all'aria, capito? L'uomo di questo nostro tempo è profondamente incerto di se stesso, la questione dell'identità, appunto. E si trova di fronte a un'alternativa. Ecco perché questo è un tempo di uomini forti. Per alcuni versi purtroppo. Perché l'alternativa è questa. O ti rassegni a barcamenarti, a fare bene il tuo compitino, a funzionare nei singoli ambiti della tua esistenza, la famiglia, la professione, la società, in una specie di isolamento interiore. No. Magari abbinato a un totale conformismo. Oppure resisti. Occorre forza. Resisti con tutte le forze a questa minaccia della tua morte come soggetto. Resti soggetto, capito? Capace di affrontare la questione del senso della vita e cercando in questo tipo di mondo relativista, dove sei solo a cercare il senso, dove la vita è frammentata, il tempo accelerato, e però appunto tu cerchi una tua vera identità umana. Ma questo è difficile. E però, se si fa questo lavoro di restare soggetti, accettando di essere individui, in qualche maniera soli, allora escono anche le virtù della solitudine, le virtù positive della condizione di soggetto, perché lungi dall'opporsi ai legami, il nostro essere unici, essere soggetto, fonda la nostra capacità di entrare in comunione con gli altri veramente, perché capiamo che tutti gli altri sono unici. Questa coscienza della solitudine ci fa prendere coscienza che l'esistenza è un'avventura eminentemente personale. Nessuno la può vivere al mio posto, né il prete, né la chiesa, né la società, né i genitori, né la cultura, né la tradizione, capito? Nessuno può vivere la mia avventura al posto mio. Io sono l'uomo che decido di essere, che devo essere, che provo a essere. Questo è il presupposto per capire veramente il tragitto personale dell'altro e per entrare in comunione con lui. Cioè il nostro legame con gli altri, la nostra capacità di legarci agli altri è illusoria se non si basa sul rispetto reciproco di ciò che fa di ciascuno di noi un essere unico e dunque solitario. Ma questo anche nella coppia, soprattutto nella coppia è così, no? È inutile contarsi delle bugie dicendo che noi creiamo qualcosa tra noi, se non c'è questo rispetto profondo della solitudine reciproca. E quando si impara? Ma quando si impara? che noi giriamo il mondo giudicando, dicendo questo sì, questo no, questo è nel giusto, questo è sbagliato, questo è con me, questo... Noi giriamo nel mondo così. Ma quando si impara un giorno a misurare il peso di umanità presente in ogni persona, ci si affaccia al mistero della fraternità. Cioè, solo quando incominci a vedere che dentro ogni uomo c'è un peso di vita, incominci a contemplare il mistero della fraternità. E ci si mette a contemplare, sì, contemplare la forza dei molti che sanno stare in piedi nel loro cammino, portando i fardelli della loro vita, gli uni con gli altri, gli uni per gli altri. O contemplare le persone che sanno aspettare in pazienza, in silenzio, il rilancio sperato di un cammino dell'altro, perché gli nasce un figlio, perché fanno la pace, perché guarisce, perché trova lavoro. E su questi incroci della vita umana, in questa fraternità laica, secolare, come si può dire, profana, e a questi incroci della vita che si incontrano i santi, anche i nostri santi cristiani. I santi sono in genere dei solitari, sono degli originali, fuori dagli schemi, perché sono dei creatori degli stili di vita. E poi noi sappiamo perché. Sono dei regali di un'umanità nuova che Dio fa a certi momenti della storia, perché la loro maniera originale di vivere viene da una conversione al Vangelo, appunto. Quindi sono degli originali, ma è proprio perché sono esemplari, perché tanti gli vanno dietro, no? Proprio sulla loro strada assolutamente unica incontrano una straordinaria solidarietà coi fratelli. Riconoscono e aiutano a riconoscere, appunto, la straordinaria presenza e unicità di tutti quelli che prima di loro e accanto a loro osano affrontare la propria strada. Santità nasce quando si smette l'orgoglio e ci si sente uno tra gli altri. La coscienza di far parte di una comunione immensa, fondata sulla singolarità di ciascuno, la si sperimenta quando scompare l'orgoglio per far posto una povertà che permette di accogliere tutti gli altri come una ricchezza e dà la forza di vivere senza paura come uno tra gli altri. Questo spiega perché oggi siamo meno attratti dai caratteri eroici, per esempio della Madonna, no? O dei santi, ma piuttosto dal fatto che essi ci rendono sensibili allo spessore di umanità vissuto da una folla immensa di esseri umani. Ciò che è visibile nella vita dei santi, nella loro vita così singolare, ci invita a volgerci verso la santità quotidiana di tutti i santi. La santità di tante persone che attraverso le molteplici prove della vita affrontano coraggiosamente la solitudine, rimanendo soggetti e facendo della loro solitudine un luogo di contagio, di comunione, di legami. I santi, vivendo nel cuore della nostra solitudine più profonda, una comunione ancora più profonda, sono coloro che escono vittoriosi dalla grande prova, la solitudine, la vita è una grande prova e spesso assume il sapore amaro di una distanza, di una separazione, di un lutto, di un'esclusione, di una cattiveria. E dove la solitudine è più dura è nella malattia e nell'avvicinarsi della morte. Quando si tratta di affrontare in un ultimo atto di abbandono la solitudine assoluta, occorre aver fatto l'esperienza della comunione dei santi, aver contemplato le molteplici vittorie quotidiane di tanta gente vicino a noi, sullo scoraggiamento, sulla paura, sul dolore, sulla cattiveria, sulle innumerevoli prove della vita. Occorre aver fatto questa esperienza per discernere al fondo della solitudine davanti alla morte la vittoria in qualche modo già riportata. Abbiamo già visto nella vita la vittoria sulla morte e su tutto ciò che voleva farci paura. I santi, con una forza straordinaria, affrontano la solitudine e le sue prove, e con una forza straordinaria riescono a mettersi al posto degli altri, entrare in uno scambio di simpatia, di compassione, in una specie di dismisura di umanità, in un eccesso di umanità, in un'esagerazione di umanità, in un troppo di umanità. Per esempio, attraverso la carità e la cura dei poveri, o l'amore del prossimo e del lontano, anche del nemico, fino a dare la propria vita, o attraverso la preghiera coraggiosa, insistente per gli altri, per tutti gli altri, come se con la preghiera si volesse vivere ogni distanza, ogni separazione, o attraverso il perdono accordato prima che venga chiesto, vittoria anticipata e ultima su ogni separazione provocata dal male e dalla cattiveria. Non incomincia a intravedersi la possibilità di parlare di Gesù? Non incomincia ad aprirsi nelle nostre storie uno spazio per indicare il Vangelo? Perché quando incontri persone così, i santi, i nostri occhi si aprono per intravedere il dramma messianico della storia umana, il dramma del Messia, il combattimento della vita, vissuto da una folla immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua, e la vittoria di coloro che stanno in piedi davanti al trono e all'agnello. C'è l'avventura della santità cristiana. Rimanda a colui che il racconto biblico designa con l'enigmatica metafora dell'agnello, la figura redentrice della storia umana è l'agnello, Gesù Cristo morto e risorto come chiave di volta di tutta la storia umana. Da dove viene la forza esagerata della testimonianza dei santi? Da dove viene quel più di umano? Quell'umano, più umano. Viene loro da Gesù Cristo, che essi confessano come il legame indefettibile. Niente ci separerà. Il legame indefettibile di Dio con gli uomini. I santi vivono di una comunione misteriosa e nel momento in cui vivono di essa sono lasciati alla loro solitudine. Che la loro straordinaria umanità ci consoli. Sentite chi è Dio. Che la loro straordinaria umanità ci consoli e ci incoraggi nei nostri combattimenti. Che la loro carità, la loro preghiera, il loro perdono ci tocchino e ci rendano più umani. Che noi sperimentiamo questa misteriosa comunione dei santi, morti e vivi, e questa vittoria sulle molteplici forme di separazione e sulla morte stessa. Non è questa attrazione, questo legame che unisce gli umani attraverso tutte le prove, le separazioni, e che ci attrae particolarmente verso questi altri Cristi che sono i santi. Non è questa attrazione colui che noi chiamiamo il Dio di Gesù. È l'opera del suo spirito effuso su ogni carne. Non è questa la rivelazione del mistero dei nostri legami e della nostra solitudine sospesa tra la nascita e la morte. La nascita e la morte sigillano la nostra unicità e aprono lo spazio ai nostri legami. Non è l'originario, all'origine c'è il legame. Non è il compimento, il legame, il mistero di questo tragitto tra la nascita e la morte. Questi che sono vestiti di bianco, chi sono? Da dove vengono? Nell'Apocalisse uno dei vegliardi chiede: da dove vengono? Sono coloro che vengono dalla grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide nel sangue dell'agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio.